If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
E mi ricordo io che vado in riunione e dico: raga, geniale, ieri sera ho giocato a Overwatch. Hai presente quando tieni schiacciata la C e il mouse va verso l'alto o verso il basso e quando rilasci lancia il comando? Facciamolo! E tutti tipo, yeah. Geniale! Quindi 4 diventano 4 per 4, quindi, non so la matematica, tantissimo! E tipo, sì, io l'ho preso da Overwatch. Ecco perché,
Overwatch, insomma,
ecco perché a me è arrivato il contratto
a uccidere
Satana,
nella vita
dice,
vera.
Esatto. Aiuto! Aiuto! Cosa ho fatto?
Stai per entrare nel mondo di Coordinate, un posto per chi ama i videogiochi e le storie delle persone che hanno arricchito la loro vita con questa passione. Qui troverai sempre contenuti di altissimo valore che ti introdurranno nuovi punti di vista e nuove ispirazioni. Prima di partire ti invito a lasciare un follow su Spotify, iscriverti al canale YouTube e alla newsletter su Substack, trovi tutti i link qui sotto, mi trovi sui social come Luca Qualunque o come Coordinate Podcast. E niente, ci siamo detti tutto, quindi rilassati, mettiti comodo e si parte. Benvenuti e benvenuta ad una nuova puntata di Coordinate. Sono curiosissimo della puntata che registriamo oggi perché abbiamo un ospite con cui secondo me sarà particolarmente figo chiacchierare. Oggi con noi Azzalona. Ciao, come stai?
Ciao, tutto bene, tutto bene.
Bene, guarda, allora, prima di partire in questa chiacchierata insieme, mi ritaglio giusto qualche secondo per ringraziare del supporto, insomma, che voi ascoltatori state dando al podcast in queste ultime settimane. Se state guardando la puntata di YouTube, vi invito a iscrivervi al canale, se non l'avete ancora fatto, se invece siete dalle varie piattaforme di streaming tipo Spotify, lasciate un follow e una recensione al podcast, sono cazzate, tendenzialmente portano via 3 secondi, ma fanno tanto la differenza per me e per il progetto. Fatta questo call out noiosissimo, veniamo
una
a noi.
Palla anche per noi dover fare ogni volta sti call out, quindi dai, fatelo e basta, fatecelo ripetere ogni volta.
È vero.
Cringe da dire.
È
metti
mega.
Metti
il cringe.
Che palle.
Io ci ho messo 50 puntate del podcast prima di convincermi
no,
a dirlo.
Si sente che siamo alla 50esima perché sei proprio rodato, bravissimo. Io faccio sta roba da anni, non ce l'ho ancora fatta, però vabbè.
È un male che pesa poco, dai, alla
però
fine c'è di peggio.
Cioè, si leva subito, commentino, like, via, dicevamo. Passiamo alla ciccia, dai.
Passiamo alla ciccia. Allora, io per iniziare faccio sempre una domanda che è un po' il rituale di Coordinate, che è: qual è il primo ricordo che hai col videogioco? Quindi se hai proprio in mente un momento lucido in cui hai pensato, cazzo che figata i videogiochi.
No, che ho pensato che figata, no, non è stato il primo momento.
Ok.
Però, allora, più che altro c'è quella doppia lettura di questa domanda del il primo, cioè io devo riuscire a ricordare il primo ricordo, quindi vuol dire che devo andare a prendere, a pescare quando avevo 2 anni, forse, perché
okay.
Il problema mio è che io c'ho il padre nerd, quindi
okay.
Forse è successo a 6 mesi, però chi cazzo se lo ricorda, no?
No, non vale.
Quindi a questa domanda appunto c'ho una duplice risposta, perché credo che a livello temporale io ho il flash di mio padre che va a calcetto la sera e sotto mia grande richiesta finalmente mi lascia il PC acceso. E va a calcetto, no? E quindi io posso stare lì a giocare al PC alla cosa che lui mi ha aperto. La cosa meme è che mi ricordo bene questa situazione, perché mi ricordo quando poi dovevamo spegnere il PC, che io e mia mamma non lo sapevamo fare.
Chiaro.
Come cazzo si usa un PC? PS, mi sa che era l'Amiga in realtà all'epoca, perché io mi ricordo uno schermo, una tastiera, Non mi ricordo forse se c'era un mouse, tipo. Cioè, io non mi ricordo che c'era un mouse. Mi ricordo che abbiamo spento una macchina. Mi ricordo il pulsante. Certo. Poi, anni dopo, ho realizzato che forse era un qualche modello o dell'Amiga o del Commodore o qualcosa.
Vabbè,
e
le prime
era
robe,
tutt'altro,
insomma.
Probabilmente. Non era un PC e non era forse nemmeno un videogioco. Perché mi sa che il gioco era uno di quelle interfacce di colora le sfere. Cioè, colora le sagome. Oh, yeah. Quindi tu con la freccina potevi selezionare i colori sulla sinistra, poi tornavi nel disegno, ti selezionava la zona che stavi per colorare, premevi e te la colorava. Una merda, un disastro. E quindi mi ricordo mia madre che chiama mio padre e fa: ah, come si spegne? E mio padre prova a spiegarlo: guarda la tastiera, c'è una cosa. Io avevo 2 anni forse, mi ricordo. Però mi ricordo che la soluzione alla fine è stata lei che chiude. Dico, quindi... è lei che preme il pulsante.
Fatta.
E mi dice: non so se era giusto, ma andiamo a letto. E ok, mamma, forse moriremo, forse
invece...
esploderà adesso con questa tattica che hai usato. Invece no, siamo ancora qua per raccontarlo. Non è esploso. Bene. Mentre invece il primo videogioco vero, si chiamava Super Frog. Super Frog è il mio primo videogioco. Per l'Amiga Team 17 del 93, che è pure l'anno dove sono nata io.
Pazzesco.
Della Sega.
Quindi hai iniziato a giocare da piccolissima, cioè da subito. Io in realtà volevo dirti che ho un ricordo molto simile, dove per me giocare al computer le prime volte voleva dire... andare a casa di mio zio il sabato mattina, lui mi lasciava acceso il computer, e sono certo fosse un computer in questo caso.
Perché poi c'ho i dubbi, capito?
E mi lasciava aperto Paint. Io giocavo a Paint, cioè...
anche
io
mi ricordo che giocavo a
nulla.
Paint.
Però era bellissimo.
Sì, sì, sì. Era incredibile. Paint. Bello.
Bello. Non so cosa dice questo.
Quel piccolo momento storico in cui ci siamo intestarditi e abbiamo detto: sì, Prato Fiorito, giochiamo a questo videogioco.
Super divertente, Prato
merda,
Fiorito.
Che si capiva un cazzo, perdevo sempre. Però lo riaprivo sempre, ma chi cazzo lo sa, erano proprio
annoiati. Certo. Ma quindi, entri in contatto con i videogiochi da subito e poi... immagino continui a videogiocare a questo punto, visto che in famiglia c'era questa cosa.
Tutto l'aspetto piratesco che aveva avuto la nostra infanzia.
Vabbè, è un dato di fatto.
Va detto, ragazzi.
Io...
è oggettivo, proprio.
Boh. Forse perché ho avuto
i padri
3 giochi.
Hanno una chiave. Cioè, è ovvio, è scontato che se tu c'hai il padre gamer e anche quel padre che tipo... modifica tutte le console di tutta la famiglia, di tutti i cugini, di tutti i nipoti. Io ero in quella household, cioè ero proprio in domination of the household of piracy. Vabbè, bellissimo, spettacolo. Quindi sì, in realtà io ho avuto proprio porte aperte appunto dal punto di vista di potere, cioè... papà, certo. Mi scarichi questo gioco? Ecco, te l'ho masterizzato 2 ore dopo. però, appunto, c'era anche un po' quel dilemma, no? Tipo, tua figlia gioca ai videogiochi, con la generazione dei nostri genitori. È un po' particolare questa cosa. Soprattutto quando poi ti nasce anche il fratello maschio.
Aia.
Succedono 1000 microdinamiche che in realtà nella mia vita sono andate tutte abbastanza scialle. Okay. Cioè, io non mi ricordo mio padre che mi dice: tu non ci puoi giocare. Non è mai accaduta questa cosa, fratello, è colpa tua. Poi che cazzo vuoi, scusami. Cioè, che mi ha masterizzato Bayonetta al day one, insomma, cazzo vuoi. E quindi, ad esempio, tutte queste cose non me le sono mai subita. E che figata, forse per questo anche poi c'è tutta quella cazzimma dopo del ma che cazzo vuoi, scusami, ma con chi stai parlando, fratello? Io ho giocato tipo tutta la discografia dell'Xbox normale, l'originale. Quindi, insomma, fare i discorsini da non l'hai giocato questo, sì, perché non avevo la Play. That's
ok.
It. E basta.
Quindi, però, vivi tutta la tua vita nel videogioco, la passione del videogioco, ma in quegli anni, e quando dico in quegli anni intendo, dagli 8 ai 18 anni più o meno, in questa decade, hai mai sognato di... che la tua vita sarebbe diventata il videogioco? Cioè, hai mai avuto un sogno di portare il videogioco a qualcosa di più?
Ero davvero un ignorante mentre giocavo, cioè mi sono accorta in postumo di questa cosa, tipo mi sono accorta al liceo che avevo giocato di tutto, però poi i maschi parlavano del videogioco con mille altre maniere, tipo loro, per loro era importante sapere le case videoludiche. Quindi tipo si vedeva le tre e si andava tutti a vedere le tre, tipo a casa di tizio, e loro erano tipo, ah sì, Ubisoft, questo, questo, questo e questo. E io, ah sì, li ho giocati tutti, però, ok. E quindi in una qualche maniera mi awakeno, mi apro questa porta del, i videogiochi li fa qualcuno, nel capitalismo. Cioè,
non li crea mio padre.
Io in una qualche maniera pensavo tipo da piccola che per fare il videogioco tipo serviva la NASA, cioè serviva un qualcosa di superiore, di qualcosa di, cioè di scienziati faceva, cioè come cazzo faceva sta roba, no? E perché nella mia testa era anche più tipo, tu devi scrivere ogni riga di ogni pixel.
Certo.
Cioè non sapevo cosa fosse un engine, cosa fosse una libreria di asset, regole, behavior. Tutto l'aspetto programmativo proprio ero totalmente ignorante a riguardo. Poi invece magari guardando più gli eventi, che ti parlano anche dei developer, quindi impari che c'è game designer, che è quello che parla e fa l'idea, lo sviluppatore 3D, oppure questo gioco in motion capture, quindi c'è anche tutta questa fetta tecnologica con queste attrezzature, eccetera, eccetera. Al liceo hai internet anche, quindi vabbè, impari anche un po' a discutere delle cose come ne parla il resto del mondo. Messo a farmi le virgolette, perché appunto io fino al secondo prima ne parlavo in un'altra maniera. Cioè, giocavo e basta, in una qualche maniera, no? Se abbiamo giocato lo stesso gioco, ne parliamo. Però non useremo mai nemmeno le parole grafica, gameplay, storia. Cioè, forse, magari ci diremo a me è piaciuto quel pezzo.
Sì, sì,
però
sì,
certo. Però non diremo mai appunto quelle parole. Però appunto arrivi nel mondo, nella società, impari quelle parole e lì scopro appunto che la gente fa lo sviluppatore di videogiochi tipo e lì dico porca troia, ma allora si può fare, bello. E io al liceo odiavo studiare. Cioè dovevo fare gli open day dell'università e dicevo ma chi cazzo ce voglio dare altri esami, raga, ma col cazzo, cioè bisogna inventarsi qualcosa, qualcos'altro. Quindi poi scopro tipo da un po' da amici che mi dicono io no, ma io lo so fare. E io tipo, tu lo sai fare, tu sai aprire Unity e fare un programmino, un giochino. Ma per favore, tu non sai fare videogiochi. No, no, guarda, in realtà è una cazzata, guarda, ci sono i video YouTube. Cioè sempre... Cosa? Che cazzo dici? Ed è tipo una cazzata? O almeno appunto nel momento in cui mi sono approcciata io, fine... 2015, cioè quella fetta tra 2015 e 2020, comunque già era in pieno boom di Unity, l'arrivo di Unreal Engine 2, quindi cioè comunque c'era anche parecchio, cioè anche i normali che giocano ai videogiochi hanno assorbito anche la parte di developing, perché anche c'è del marketing, della vera marchettata da parte degli engine per dire usate Unity, usate Unreal, prodotto con Unreal, bla bla bla. Quindi li trovi video una certa, trovi la persona che ti fa un videogioco in 20 minuti sul Construct 2, 4, quale cazzo c'è adesso, e senza una riga di codice, quindi dici, figa, ma allora si può fare? Si può fare.
Ok. Quindi a quel punto, insomma, pensi, voglio fare questa cosa qui, cioè hai il sogno di fare questa cosa qui.
Ma il sogno per me è un parolo, cioè non sono mai d'accordo con il concetto di il sogno.
Okay.
Sogno, il sopravvivere. Okay. Cioè, nemmeno il sogno, il punto è, porca troia, io dopo sta roba qua chiamata liceo, che già è stata una merda, eppure era facile, cioè, capito, non è che muori di fame, no? Se non, cioè, sei minorenne, ti tengono i tuoi, cioè, non hai problemissimi, no? Pensare che dopo devi inventarti un cazzo di lavoro, andare 8 ore al giorno, a me traumatizzava l'idea, cioè infatti ora che poi lavoro anche sostengo che avevo ragione, è una merda lavorare, ragazzi, è una merda. Poco sapevo che non solo è una merda lavorare, quindi devo scegliere il lavoro dei miei sogni, qualcosa che sopporterei di fare tutto il giorno. Sì, problema che se è una merda lavorare, fare lo sviluppatore di videogiochi è il peggior lavoro della storia. Cioè tipo crunch time puro. Se sei una tipa, disrespect totale. O chiunque ti deve scopare. Chiunque.
Ok.
Sposami, hai giocato Mario Rabbids.
Giusto.
Ok. Monerd. E appunto c'è poca, diciamo, terreno fertile, no?
Ah, a me fa ridere, però è terrificante questa cosa.
Cioè, è terrificante. Okay. È terrificante anche per un maschietto, comunque persone che magari non hanno troppo questa problematica, così, no? Però appunto, cioè, comunque anche degli ambienti in cui fai più crunch time. Se tu fossi un programmatore di quasi lo stesso linguaggio in un altro ambiente, in consulenza, guadagneresti 6 volte tanto.
Sì.
Oggettivo. Da solo in partita IVA guadagneresti 2 volte tanto. Basta che vai, cioè, che prendi anche lavoretti all'estero, ti fai cosine. Anche forse, anche se stato facendo il tuo videogiochino, sbattendolo in giro, se ti sbatti, puoi guadagnare di più. Perché comunque io ho anche storie di amichetti che hanno fatto il loro giochino, ci hanno messo 3 anni lavorando tutti i giorni, facendo il loro lavoro normale, poi arrivando a casa, spaccando il sicuro, 3 ore ogni sera con su Discord gli amici, sì, giochiamo anche, cacchieriamo anche, ma cazzo, 3 anni, chiudi, lo pubblichi, ok, ti arrivano 3.000 euro per un anno, in totale non è che hai fatto 100.000 euro, però cazzo, pensare che per un anno... Grazie a 3 anni serali ti sei guadagnato un anno di libertà, perché beh, ora hai un anno, cioè ci mangi con quello che ti arriva, hai un anno.
Bello.
Ci sono modulistiche, diciamo, comunque per sfruttare comunque questi lavori e capacità, però appunto, quando avevo 18 anni ho pensato che bella idea sarebbe diventare game designer di videogiochi, yeah! E quindi in realtà ho fatto anche quel percorso lì, appunto, normale.
Quindi l'hai fatto.
Di merda, sì.
Ok, ma raccontamelo, perché hai detto tutta una serie di cose adesso che in realtà mi hanno incuriosito.
Io ho fatto di tutto in realtà, prima dicevamo, ho sentito la puntata con Nick, con Nicola...
Bernardi.
Scusa Nick, non mi ricordo i cognomi di nessuno. E, che diceva, ho fatto un botto di cose, ah, io non ho fatto così tante cose. Cazzo, poi in realtà mi trovo a elencare e dico, no, aspetta, ormai ho 30 anni, ho fatto un casino di cose.
Vai, allora facciamo competizione a Nick e inizia.
No, Nick, non ho viaggiato così tanto, è stato orribile fare le mie cose, non sono belle da raccontare a volte. Però no, in realtà appunto tipo, cioè ho fatto un periodo, cioè finisco il liceo,
sì,
dico anno sabbatico, col cazzo che faccio qualcosa subito, mi metto altre catene chiamate università, non esiste. Anno sabbatico, capisco, mi trovo un lavoretto, capiamo un po' in giro, voglio un po' esplorare, in quest'anno appunto mi viene questa conoscenza del ehi stupida, fare videogiochi sarebbe anche fattibile. Io ho anche sempre un po' fatto Photoshop, cioè tipo da piccola, a 14 anni, tipo facevo le skin di Forum Free e Forum Community.
Oh yeah!
Yeah! E quindi mi è sempre un po' rimasto il bagaglio di Photoshop, un pochino di CSS, cioè in realtà già sapevo che era fattibile programmare, però okay, non avevo collegato che anche i videogiochi era fattibile farli. Quindi faccio questo anno sabbatico, conosco un po' di gente, è tipo quel periodo della vita in cui vai alle fiere, vai agli eventi, ti segui tutte le dirette di tutti i cazzi di videogiochi, direct, le cose, youtubers, vabbè, è capitato al momento storico di tutti di seguire gli youtubers, le certo, community, cioè stare proprio dentro l'ambiente nerd totale, no? Chi becchi in fiera e anche chi becchi costantemente in una qualche maniera su internet, perché guardi i loro video, ascolti quel tema, vedi sempre sugli schermi gli stessi giochi, ci sto proprio a mollo. Salta fuori un giorno che un mio amico conosce qualcuno che dice che esiste una scuola di videogiochi tipo e io, what? Cosa? E che cos'è? Cioè c'è proprio game design tipo 2-3D artist, programmazione proprio solo degli engine di videogiochi, figo. Però quanto cazzo costerà? 1 milione di euro? Infatti sì, costano tutti 1 milione di euro. A parte magari un paio che dicono, dai, questo non costa tanto, 5.000 euro per 3 anni. Ok, sì, non costa 10.000 euro l'anno, ma costa 15.000 in 3 anni, quindi I mean, siamo lì ragazzi. E quindi dico, vabbè, se può provare però la borsa di studio, no? scrivo sta lettera ubriaca a mezzanotte, meno due, perché la scadenza è a mezzanotte. Scrivo tipo, dovete prendermi perché ho un selfie con Satoru Shiwata, che era il tipo il marketing tizio che era venuto a Games Week, la prima Games Week nel 2009. Ci ho fatto il selfie, dovete prendermi per questo motivo. Proprio scrivo cazzate totali. Mi rispondono con bellissima mail, la migliore che abbiamo ricevuta. Ma no, tesoro, cioè, mi dispiace, ma no. Se vuoi puoi pagare e iscriverti, però. Cioè, nel senso, sei comunque automaticamente scelta per poter accederci, perché non prendiamo tutto, è al limite, okay, cioè a un numero, e sono sì, 40 tipo. E fai anche che riceviamo centinaia di mail, quindi brava. E quanto costa? 12.000 euro. Vabbè, ciao, ci sentiamo l'anno prossimo, ok. Mi faccio la promessa che l'anno prossimo prendo la borsa di studio, oppure metto intanto anche i soldi da parte, capiamo. Però,
ci minchia, sta,
stupida cogliona che pensa di riuscire a mettere da parte 12.000 euro in in 12 mesi. Ma scusa, che lavoro pensi di trovare domani? Infatti no, non è successo, però arrivai tipo a un 4.000-ino.
Okay.
3.600, non mi ricordo alla fine, perché poi arrivano anche tutti i cash dei compleanni, cioè volendoli tiravo fuori anche altri tot euro. E arriva l'anno dopo, io decido che devo fare un giochino, cioè io mi devo presentare portando un gioco, basta.
Okay.
In realtà non mi serve la vostra scuola, voglio solo dimostrarvi che sarei perfetto per la vostra scuola gratis. Quindi sviluppo un giochino con il mio fidanzatino dell'epoca, programmatore schiavo, proprio fai questo, allora il gioco è diviso così, li faccio tutti i layer di Photoshop, li faccio tutta la logica, lo tuniamo assieme, no, di meno, mezzo secondo di meno, no, allora metti il 30%, non 40%, non mi piace, proprio schiavo. Ho detto, ah, amo sto lavoro, farlo sempre, ha senso fare questa borsa di studio. Quindi faccio un videogioco che è la versione ludica del mio anno nell'idea di ottenere la borsa di studio, quindi era il simulatore di borsa di studio.
Figata.
Ma la barretta al centro da riempire e lo schermo diviso in vari task, tipo dormire, lavorare, giocare, uscire con gli amici, programmare alla borsa di studio e pisciare, cagare, mangiare, tipo, non mi ricordo. Quindi tu dovevi fare tutti i task, riuscire a riempire tutte le barrette, però intanto si riabbassavano le barrette, perché poi hai più studi, più hai bisogno di divertirti. Più hai bisogno di divertirti, più però devi mangiare, quindi più devi mangiare, più devi dormire, e quindi erano tutti collegati.
Bellissimo.
Quindi dovevi riuscire a destreggiarti in tutte le caselle, bastava spostare la freccetta e si riempiva la barretta. Se non ce la fai, perché le barrette scendono, ti dicono tutte le finali, tipo sei morto di boredom, sei morto di fame, sei morto di non prenderai mai la borsa di studio, fallito di merda. Ed erano tutte con le loro gheghine. Oppure prendevi la borsa di studio e si vedeva nel gioco la versione in pixel art del CEO di questa scuola privata, proprio lui con scritto proprio nome e cognome, tieni la borsa di studio, e io la prendevo, c'era il pixelino di me contenta, no? Quindi gli mando sta cosa tipo minaccia di morte, cioè, tipo bam, beccatevi sta cosa, mi fanno sì, ok, tieni.
Quindi
mi fanno sì, ok, tieni, ma la parziale.
No.
Che cazzo vuol dire la parziale? Che ci devi la metà. Ok, we can talk about it. Quindi vado dai miei e gli dico, raga, cioè, sì, ma di nuovo no. Ma in che senso no? Di nuovo devi pagare? Sì, però di meno. Vabbè, ma allora ti si paga. Oh. Ok. Ok, quindi alla fine mi sparo sto anno bellissimo, divertentissimo, in scuola privata di videogiochi, che sembra proprio serie TV, cioè sembra proprio,
okay,
cioè sembrava proprio una serie TV Netflix di persone in un posto che sono tutte lì a studiare videogiochi, tipo High School Musical, ma con i videogiochi. Cioè quelle dinamiche, no? Ci sono i gruppi, ci sono quelli che si credono i fighi perché gli altri nerd sono più sfigati, ancora più nerd. Quindi ci sono quelli fighi nerd, ma gli sfigati nerd e nerd più nerd. Cioè microgruppi, oh, imbarazzanti anche. Però cioè, era tutta una telenovela, capito, no? Cioè quelli, poi tipo designer eravamo 40, programmatori 12.
Ok.
Per farti capire come gira questo business, no? Tutti vogliono fare il designer.
Certo.
Che io ho l'idea, no? Hideo Kojima, figa, è arrivato. Ho pensato questa cosa geniale. Cioè, non te la posso dire, non te la posso dire. Non te la posso dire se non me la rubi. È un'idea geniale, non ho mai pensato nessuno. Vai! E poi è una stronzata, tipo, boh. Pong con le frecce. Sì, va bene. E niente, però molto bello. Abbiamo fatto 1 milione di prototipi. Secondo me ha molto senso iscriversi a queste cose se sei già pazzo. Cioè, se è proprio tu, prof, mi dai il là e io continuo a manetta. Perché sennò da solo non serve un cazzo, secondo me.
Devi avere già la mente proiettata in quella roba lì.
Cioè, il progetto, magari una settimana, è rifai Pong, il gioco di Pong, le due barrette con la pallina. Scusate, telespettatori, telespettatrici. Però cambia un po' le meccaniche. Cioè, non rifarlo uguale. In fai Pong, gli stessi elementi, barretta, pallina e due giocatori. Però reinventalo. E quindi, tipo, tu potevi fare qualsiasi cosa. Basta che reinventavi questa cosa qua. Magari potevi anche semplicemente, che ne so, mettere un sistema di punteggio dove le barre cambiano. Puoi spostare di poco la meccanica, oppure puoi impazzire, fare tutto da capo e diventa un RPG. Potevi fare il cazzo che volevi, però avevi 3 giorni, quindi fai un narrativo, puoi fare un narrativo, fai il cazzo che vuoi, però hai 3 giorni.
Certo.
E così tutto dopo, cioè tutti i progettini così, oppure tipo fate un videogioco a celle, tipo, non so se c'è proprio un nome. Letteralmente, perché sarebbe tipo un RPG, boh, non lo so, tour based, non lo so.
Okay.
Però fate un tour based a celle, dove le celle non per forza devono essere dall'alto la mappa, potete inventarla come cazzo la volete.
Ah, okay.
Tipo noi nel mio gruppo facemmo, in realtà le celle erano un palazzo visto da di lato, quindi tutte le stanze e l'ascensore da di lato, quindi era tutto celle, però appunto cioè non c'è là dall'alto isometrico Final Fantasy, sposti i mini, no? Potevi interpretarla come volevi. E appunto, secondo me, era proprio il momento in cui questo è un luogo che tu stai pagando e hai anche lì degli esperti che hanno già lavorato. Se tu stai qua, fai il compitino, non è che hai imparato un cazzo, cioè nel senso, o almeno non hai imparato un cazzo sfruttando i tuoi cazzo di soldi che hai investito. Te lo facevi a casa il tuo tutorialino col giochino a celle, perché davvero se scrivi su YouTube gioco a celle te lo trovavi il tutorial per gestire i turni, per gestire i livelli, cioè ti trovavi tutto in una qualche maniera. Stare qua è anche un po' osare, provare, tirare la regola, vedere cosa sfruttare, oppure anche capire, cioè secondo me è una grande dinamica del mondo del lavoro che è una sbatta, che però adesso sta un po' arrivando la moda del parlare di soft skill, no? Il riuscire anche effettivamente a parlare fisicamente nel mondo reale con i tuoi collaboratori e fare un videogioco e portarlo alla fine dello sviluppo. Che ci sono tante cosine che possono succedere di mezzo. Sicuro siamo tutti qua e siamo in un ambiente safe di essere in una scuola che tutti abbiamo pagato, quindi tutti siamo incentivati ad arrivare alla fine del progetto, però nel mondo vero non è sempre così. Siamo incentivati dal capo che mi paga, ma a me mi paga anche se non ho fretta, anche se non ti consegno tutto subito, anche se non ti tratto bene a te. Oppure al contrario, se ti fai il tuo team indipendente, nemmeno li paghi e nemmeno sono pagati, sono lì per una promessa. Quindi la soft skill di riuscire a mantenere il minimo di ragionamento che serve a uno mantenere l'amicizia, il rispetto, il finalizzare la cosa, cioè anche se magari io e te litighiamo, in effetti magari scopriamo che la nostra amicizia è una merda, non siamo d'accordo a nessun livello politico, quindi è difficile instaurare un'intimità, diciamo, di essere amici. Però cazzo, tu sei il miglior programmatore che conosco, continuiamo cazzo, cioè a me mi piace comunque, quindi si possono trovare delle quadre lì, è un modo in cui puoi sviluppare anche queste cose. Ovviamente lo studente medio neo ventenne nerd che si iscrive alla scuola è lì perché vuole sentirsi dare tante opinioni su come dovrebbe migliorare a livello personale, o vuole fare i videogiochi e avere ragione lui perché lui è il designer e lui ha idee geniali. Quindi è un ambiente, è un ambiente, ci sono dinamiche. Per quello la telenovela.
Bello,
c'è la gente che diceva: no, io me ne vado dal progetto. E dove vai? Dove vai? Cosa sei? Lo faccio da solo. Fallo, ti prego.
Bello.
Vai, sviluppalo da solo. Artista 2D. Vai. Oh, designer. Vai. Vai. Cosa sai usare?
Beh, quindi sì, anche una bella scuola di esseri umani, dai.
Sì, esatto. Sì, poi appunto il problema è che nessuno si iscrive a scuola di esseri umani, si iscrivono tutti a scuola di videogiochi.
Certo.
Quindi è difficile. Cioè, io mi accorgo, se mi sono sempre accorta che c'ho io qualcosa che non va, che approfitto di ogni singola occasione della vita per imparare qualcosa. Se sono in quel luogo e sento che non mi stanno tantissimo insegnando a livello di quello che ho pagato,
sì,
comunque cazzo mi guardo intorno e mi analizzo intorno e dico: però anche loro hanno pagato, perché loro non si lamentano? Perché per loro magari il livello è giusto, quindi chi cazzo sono io a dire che il livello è sbagliato? Quindi magari, cioè, non lo so, c'ho quella curiosità di chissà cosa stanno pensando tutte le persone in questa stanza.
Devo dire, secondo me, una caratteristica molto positiva.
Sì, poi soprattutto se appunto fai carriere basate sulla user experience e il chiedermi cosa il giocatore sta provando, la giocatrice sta provando,
certo,
l'utente sta provando di qualcosa che ho
direi
fatto.
Anche in generale nella vita, comunque, dai, alla fine...
No, nella vita è l'ansia che mi fa manipolare tutto. Non ha senso nella mia vita privata, okay, provare costantemente a chiedermi cosa tutti stanno pensando. Però in ambito creativo lavorativo, con degli obiettivi in cui anche un po' ci siamo dati una dichiarazione di intenti, di siamo qui per far sta cosa, io sono in veste tale da game designer slash leader slash persona che si preoccupa di far finire sto progetto slash siamo tutti assieme in una global game jam, abbiamo deciso che siamo qua a far sta roba. Cioè ci sono anche un po' di dinamiche di gruppo in cui ha senso. Nella mia vita privata calma, perché cioè davvero pensare che tutto il tempo a cosa stanno pensando tutti nella stanza mentre magari ti stai divertendo con gli amici a D&D,
no, ecco, quello è un po' too much. Sì. Però quello che intendevo dire è che sicuramente pensare agli altri aiuta a livello probabilmente di comprensione di quello che sta succedendo,
sì,
anche a livello emotivo, magari ti dà degli strumenti per capire la vita.
Il muscolo dell'empatia.
No? Diciamo, che
non è
il
soltanto il cuoricino dell'io capisco gli altri perché sono buono. È anche la logicità mentale del ricordarsi.
Certo.
Da dove arrivi, cosa hai fatto, cosa mi hai detto di te, che segno sei. Cioè, qualsiasi cosa ci si può un po' fondare delle cose. Però appunto, cioè, ognuno va preso in maniera diversa, tutte le persone sono diverse.
Qui mettiamo una puntina mentale, ci ricordiamo di questo discorso più avanti. Quindi tu, ok, fai questa scuola, grande telenovelas, ma immagino anche molto figa per mettere
alla prova
questo tuo obiettivo di vita poi con qualcosa di concreto. Esci da questa scuola e effettivamente riesci a iniziare questa carriera?
Le scuole tra l'altro flexano un casino, che poi ti assicurano i colloqui, e io ero tipo finito l'anno, colloqui, dai, su, vediamo. mi va un po' di sfiga, nel senso che tipo finisce l'anno ed era un anno intero di scuola con pause, Natale, Pasqua eccetera, però era tipo un anno che partiva a marzo e finiva tipo a marzo, quindi era un po' strana come scandito. E dopo la cosa, la fine, ti danno il diploma, bravi tutti, grazie mille, ti regalano lo zaino. Io devo partire tipo due settimane. Quindi tipo tutti i colloqui più belli che tutti avevano scritto alla scuola erano tutti in quelle due settimane di merda. Quindi io tipo, no vabbè, assurdo totale, ok. Minchia, vi vogliono proprio appena partoriti, ti vogliono, cioè, ok. E quindi scrivo malamente tipo colloquio bellissimo a Ubisoft, dico ciao Ubisoft Milano, che era pure tipo a Piola forse all'epoca,
certo,
dicevo è pure vicino casa, cazzo, nah, basta. Altre due cosine carine all'estero, che però era colloquio online, potevo incastrarli, ma no, perché volevano farne uno in un solo momento e io avevo l'aereo, casini. Quindi, boh, un paio di cosine, dico ciao, riesco a fare un colloquio, quello che va, cioè ne faccio tipo tre, ne faccio due cringe, erano cringe loro, quindi sono contenta che non mi hanno
Perché
scritto,
cringe?
Perché, boh, arrivo in questa stanza, tipo, adesso non voglio dire studi né niente, che magari sono anche migliorati, tipo Rally, era davvero tanti anni fa. Entro in questa casa, che intanto tipo, citofono, ok, terzo piano, ok, arrivo al terzo piano. 17 porte, una di queste porte ha il tappetino, lo zerbino di Zelda.
Oh no.
Quindi dico, vabbè, chi sarà il coglione? Loro, no? Lindlon! Brava, hai passato il primo test, capire la porta.
No.
Ma vaffanculo.
Okay. Effettivamente tipo, arrivo, cringe.
Vuoi un caffè? Vuoi il tè? Vuoi il matcha? Vuoi la torta? È avvelenato. Cioè, ma che cazzo vuoi? Ma... caffè sì, lo pio, ma in che senso mi stai proponendo? Dice, non lo so, era tutto strano, era tutto okay. strano. Poi tipo, quando ti chiedono, molti ti chiedono, quando ti vedono così, no, vergine, se... che... ossessionato a volere un video, un mondo, un lavoro nel mondo dei videogiochi, hai appena pagato la scuola, ah, ora ti inculo, ti faccio venire qua a lavorare, ti chiedono cosa sai fare ogni volta, cioè non tipo noi abbiamo una posizione aperta dove tu dovresti fare questo, lo sai fare? Sì, sincero, ah sì, penso lo sappia, no, cosa sai fare? Così ti sfruttiamo in stash. E quindi ti guardano e tu dici, boh, capacità organizzative, di comunicazione, so presentare, farle call. Perfetto, PR! Ma non c'entra un cazzo, frate, non c'entra niente. Quindi magari delle volte appunto, cioè sentivo che volevano andare a parare su, ok, fai la stagista segretaria.
Certo.
Cazzo, wow.
Invece era quello per cui ho speso 12.000 euro.
Capito, no? 10.000 euro proprio per questo. La segretaria di te e farti le call alle mail. Sì, 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 bello. Cioè, PS, ci si butta anche in questa esperienza di merda, perché almeno scrivi in curriculum, non scrivi segretaria anche, sì. che porta il caffè, ma tu scrivi communication leadership a luogo figo di videogiochi, così
Chiaro.
Il giorno dopo... Che PS, non me ne frega manco un cazzo di fare game designer, appunto ho scelto questa cosa perché potrei anche fare soltanto la grafichina della UI del gioco, mm-hmm. cioè ma che me frega, a me il punto è che voglio andare a lavoro e dire avete visto ieri la sesta season di questo anime di merda? E non, nessuno mi dice, che cos'è, guardi gli anime? Ma tutti dicono, sì l'ho visto. Cioè, per questo sto facendo sta cosa, mica per dire io ho fatto il videogioco, sono Hideo Kojima. Che cazzo me ne frega. Quindi forse mi va anche bene fare la segretaria. Però mi fa un po' cringiare che sono appena uscita almeno un lavoro dove imparo per davvero, perché appunto questa scuola ho capito che l'ho dovuta un po' magheggiare, speravo che come primo lavoro imparassi qualcosa. Poi piuttosto mi licenziate e mi lasciate a casa, mi va bene. Però imparo, cazzo, no? Quindi il lavoro che piglio in realtà era un altro terzo colloquio carino dove siamo andati io e un tizio a cui lì sudavo un casino le mani. Quindi io sapevo già sta cosa, tra l'altro. Quindi se arriviamo io lì e lui, che arriva il capo che sta per fare il colloquio a entrambi parallelamente e stringe la mano a lui e poi in una qualche maniera riesce a fare tipo questo e poi la stringe a me e io faccio... grazie di questo lavoro gratis, vai,
senti la mia mano asciutta.
Quindi ho fatto tutto il colloquio in sciallanza, sì, ho fatto tutto, sì, Photoshop 10 anni, sì, faccio le cose in CSS, in HTML, CSS, una... e lui tipo, io facevo le mail dell'ufficio di mio padre, ma vaffanculo figlio di privilegiati di merda, vabbè, ovviamente chiamano me,
ok,
però sai qual era il lavoro?
Vai.
Era UI UX, okay. User Interface e User Experience, sì. di azienda che adesso non dico il vero nome, ma era uno di quei nomi che si chiamano tipo Video Game Network, cioè, Game Award, cioè nomi del cazzo, un okay. po' proprio banale, no? Quindi, però proprio nel nome c'era scritto tipo video game, quindi ero tipo, vabbè. UI UX in un'azienda che si chiama Video Game,
qualcosa,
che
sì.
è anche un po' associata a tanti publisher questa azienda qua, quindi ero tipo vabbè in realtà poi scrivo azienda di publisher. Quindi anche se il nome game coso non se lo caga nessuno, comunque poi c'è scritto il publisher enorme internazionale che c'è 1 milione di giochi dentro, quindi sti cazzi. ah, mi va bene UI UX, mi va bene. L'idea era che io facessi la nuova meccanica del skill game online che loro avevano. Sai cosa vuol dire sta stronzata in soldoni? Che loro hanno un sito di scommesse sul calcio e io dovevo fare le nuove grafiche per fare in modo che gli amici scommettessero a vicenda fra di loro e facessero il loro fantacalcio privato.
Vabbè.
Bello. Stage da 6 mesi, loro convinti che ci avremmo messo 4 mesi, no? Cioè, poi vabbè, quei 2 mesi stai lì, ci aiuti, fai le presentazioni, vediamo. Ci mettiamo 2 settimane. Perché è una stronzata, fratello, era pure una... Cioè, arrivo io e faccio, ok, allora prendiamo dei post-it, decidiamo com'è il nuovo... iter che faranno gli utenti, e ci sarà questo box, dentro questo box quest'altra identità, ma senza mai aver fatto manco UX. Però a livello logico, cioè, ci mettiamo lì a disegnare. 2 settimane ed era fatta sta cosa. Quindi cosa faccio per il restante 6 mesi? Mi faccio il mio portfolio personale ogni cazzo di volta che mi pare. Gioco Onesto. A tutti i giochi su Kongregate. Tutti. Ho giocato un paio di Rusty Lake pure, molto bene. Scontorno calciatori. Scontorno calciatori e correggo l'illuminazione delle foto con i calciatori neri, perché purtroppo chi fa le foto ai calciatori molto spesso fa la foto a tutta la squadra e poi va a ritagliare su tanti pezzettini. Quindi magari la foto è fatta biancocentrica, persone bianche al sole, no? Who cares? Si vedono tutti? Sì, a parte... il calciatore lì, di colore, non si vede niente, non si vede nulla. Quindi a volte mi sentivo davvero di uno sporco, tipo, UE saturation, alza l'illuminosità della foto del ragazzo, perché non si vede niente, poverino, cioè non si vedono i tratti facciali, cazzo. E quindi molte foto orribili, qualità ignobile, io che dovevo impazzire per farsi cose decenti, perché poi non si deve vedere la maglietta. Cioè, poi questi giochi d'azzardo c'hanno anche 1000 micromeccaniche strane, no? Tipo, non dobbiamo dire questa cosa, sennò poi loro sono tirati e siamo perseguibili di denuncia.
Capita.
Come mai lo sai? Cioè...
No.
Vabbè. APS, il mio capo un giorno mi fa un massaggio, dal nulla, non richiesto. Io sto lavorando con le cuffie, sto ascoltando il nuovo CD di Caparezza appena uscito, e lui arriva e mi fa un massaggio alle spalle.
Ok. Forse non ok, strano.
Immagina sta cosa, cioè tu adesso stai parlando qua come... Immagina un'entità. Non ha ancora volto perché tu stai guardando la camera, no? Cioè non ha un'entità, magari è tua nonna che ti odia, magari è tua mamma che ti vuole bene, magari è la tua fidanzata, chi ha voi. Qualsiasi scenario, ma tu sei qua al PC a farti i cazzi tuoi. Tium. Manine. Vabbè, giusto per dire, tipo, il purpurri.
Ok, quindi, diciamo, lo stage dei tuoi sogni, quello che
sì,
volevi fare.
Quello che ho pagato e ho conquistato con la mia borsa di studio al 50%. Sì.
Finisce, immagino, a un certo punto.
Finisce, io scappo, me ne frego, mi fanno voi altri 6 mesi. Guarda! Beh. Fammi trovare subito una scusa, fammi organizzare 600 colloqui con 6.000 altri posti subito. Hacker, mando 6.000 CV, faccio un portfolio della Madonna, perché poi io mi mettevo lì, dicevo, belle le vostre app di merda, facciamo che mi invento io la mia app, facciamo Instagram con gli animali, e quindi mi inventavo tutte le mie app inventate, facevo tutte le grafichine, quindi ho fatto un vero cazzo di portfolio bello, di UI UX, faccio vedere anche tutti gli schemini, le foto con i post-it, ho fatto proprio una bella cosina, ho iniziato a spammarlo ovunque ed ero oro, mi volevano tutti.
Oh yeah.
Tutti. Io a tutti dico di no, perché mi dice di sì una vera casa di videogiochi che mi dice ti prendo come game designer in stage, però ti pago quei 200 euro di tasca mia che ti rappresentano, che proprio
mamma
mi sto
mia.
Sforzando, ok? E dico di sì anche perché c'è la promessa del io abito in ufficio, cioè io andrei fisicamente, tipo da lunedì al venerdì, in questa specie di casa dove giù c'è l'ufficio, ma tipo sopra ci sono anche tipo delle stanzine, no? Io tipo posso abitare lì.
Ok.
E tipo, bellissimo, ci sono, ci sono. Fanculo, 1200 euro della consulenza, aspetta un attimo. Vado, faccio un mese, dopo un mese... abbiamo una consegna importantissima, cioè loro erano tipo quello studio di abbiamo il publisher e ci caga i coglioni, ci proprio in culo totale con la sabbia se succede una cosa, quindi e hanno anche tantissime consegne, micro consegne, andare lì, fare il PPT di oggi, questa settimana abbiamo implementato, una palla. E in più c'era un altro designer con il mio stesso livello, che però era tipo svedese, quindi si parlava soltanto in inglese. Di tutto l'ufficio solo io parlo in inglese. E i capi, però i capi non sono qua fisicamente a fare le cazzo di cose. Quindi io dovevo con lui fare tutto il documento sia in inglese, che lo faceva lui, cazzo, ma rifarlo anche in italiano. E in più io andavo in italiano a chiedere a tutti, a lead programmatore, che cazzo devo scrivere, a lead art, che cazzo devo scrivere. Quindi... anche poi ricrossare con lui, spiegargli che cazzo ho scritto io in italiano, che lui non lo sa, una merda. Finisco, consegniamo tipo alle 7 di sera. A me mi fanno subito Alessia, nome che non uso più, non chiamatemi Alessia. Alessia, vieni, dobbiamo parlare. Ok. Vado e mi fanno: questo è il foglio che devi firmare perché che per recidere il contratto con entrambe le parti consensuali, perché tu hai rotto l'NDA.
No.
Che cazzo ho fatto? Hai rotto l'NDA. E tipo, che cosa ho fatto? Tu ieri sera hai fatto una live su Facebook con 3 spettatori. Cioè, sto parlando del tipo il 2013. La live su Facebook era per i miei amici veri, IRL, 10 persone, per dirgli, sì, sono fisicamente qua, posso fare una chiamata con tutti, ho fatto una live, noi siamo tutti qua in chat. E mi è scappato di dire che c'era arrivato il dev kit della Switch. Io ho detto nella live, e sono felicissima che c'è arrivato il dev kit della Switch, e quindi, bellissimo, no? Magari svilupperemo cose per la Switch. Ho detto sta cosa, NDA rotto. Mi cacciano quella stessa sera, cioè tu mi fai lavorare fino alle 7 di sera.
Giusto.
E io abito lì. Io abito in ufficio. Alle 7 di sera mi dici, vabbè, comunque ciao, grazie mille di aver consegnato 20 minuti fa. Vattene. Prendi le tue cose e vattene. E arriva pure il producer da me a dirmi tipo, che peccato. Ma poi eri così bravo, cioè eri perfetta, cioè... E proprio va... E io gli faccio tipo... mi avete licenziato perché ho detto che era arrivato il dev kit della Switch. Lui, ma capisci quanto è grave? Tipo, cioè, proprio fake, no? Tipo, in realtà mi hai licenziato, quindi non c'ho nemmeno più bisogno di dirti, hai ragione. Quindi gli dico tipo, boh. Proprio boh. E lui, vabbè, comunque, buona fortuna, davvero, ti auguro il meglio. E io, vabbè, ciao. Quindi torno tipo sotto la pioggia, così, col mio pandino, un'ora di macchina, torno a casa, chiamo i miei, mi hanno appena licenziato, perché ho detto questa cosa. Questo, tra l'altro, questo piccolo pettegolezzo, per chi era un po' nell'industria, diciamo, proprio gli uffici fisici, perché sti pisciazza non hanno un cazzo a fare tutto il giorno, quindi sparliamo delle cose. Poi ho sentito da un mio amico che lavorava in un ufficio grossino a Milano, che era nata la leggenda di una tipa licenziata da quell'ufficio lì, che tutti sanno, perché aveva detto su Instagram, su tipo su Facebook, il codice di sicurezza d'ingresso. Ma è un coglione, ma è una indecente questa persona, è pazza, cioè, ragazzi, il codice di accesso è 526, ma ti pare?
Bello, bello.
E infatti mi ricordo, mi fa, io non ho detto niente perché, che ridere, hai fatto bene a non dir niente, grazie. Bello, mi piace pensare che adesso questo eco è diventato, io ho piratato quell'uomo,
certo,
tipo, cioè, certo, stati hackerati dall'FBI. Va bene, sì, rischio altissimo.
Vabbè.
E niente, mi licenziano, Io dico subito, vabbè, però mi serve un lavoretto. Era tipo ottobre e io ero un po' in contatto con il GameStop di Duomo. Perché faccio il nome e il cognome dello store del GameStop di Duomo? Perché io li ho amati. Miglior lavoro della mia vita, GameStop in Duomo. Avevamo tipo il lead, il capo lead del negozio, che era un grande, ciao Nico, un bacione. Ed era proprio un grande, quindi chiamo... tipo mezza in lacrime, tipo mi hanno appena licenziato Nico, ma voi cercate ancora i natalini da schiavizzare a Natale, va bene, sto... sì, vieni tu, tranquilla, domani chiamo, ok, grazie, bella, top. Quindi almeno torno dai miei, dico, mi hanno licenziata, ma in macchina ho già trovato un nuovo lavoro, quindi va bene, no? Quindi, ok, mi licenziano, faccio un po' di GameStop, poi rimando di nuovo tutti i CV, che porco due, cioè 2 mesi prima tutti mi hanno detto ti voglio. Fammeli rimandare, fammi riscrivere magari anche quelli lì, perché è passato 2 mesi, 3 mesi, perché ho fatto tipo ottobre, novembre, sì. Gennaio già ricercavo, no? E rimando a tutti, quelli che mi offrono di più è ovviamente la consulenza. La consulenza è questo mondo oscuro di aziende che fanno cose per le altre aziende e tu hai il cugino che fa i siti web a 1000 euro e già ci sta magnando, questi qua li fanno a 27.000 euro.
Esatto.
Perché le aziende hanno i cash, quindi sì, 27.000 euro perché devo coprire le spese di 5 designer che ci lavorano, 2 programmatori che ci mettono 3 mesi per il going live e poi cioè tutto il service design per capire la recreation, dell'optimization, dell'hire, della bla bla. Quindi ci si succhia il cazzo di brutto e questo progetto che fare un sito di merda costa 50.000 euro. Chissà come mai mi pagavano un casino, cioè perché c'è proprio una ridistribuzione dei beni a caso, cioè tu qua lavori e guadagni 1.600 e questo sito web costerà a queste persone 80.000 euro, ok, capitale, I guess, stupendo. E bel posticino, la cosa più interessante che mi è successa lì è che un giorno io facevo siti web, applicativi, software, dipendeva. Tipo una volta abbiamo fatto una gara molto bella per gli iPad di Lamborghini, per dei negozi di Lamborghini in cui loro fanno tipo la super personalization degli interni della tua macchina, no? Tipo in tutti i sedili scrivono il tuo nome nel colore che vuoi tu, nel font che vuoi tu. Le pelli della sedia, il tipo di pelle scamosciato, le cuciture, tutto questo genere di robe. E quindi c'era la gara tipo per l'app, quindi a volte era un iPad, a volte era soltanto telefono, a volte era sito web, a volte era sito web solo per i negozianti che devono ordinare dal loro sito interno, eccetera eccetera, di tutto. Un giorno arriva il mio capo e mi fa tu giochi ai videogiochi, giusto? Sì. Li giochi quelli di guerra? Sì. Quelli dove spari, intendo. Sì. Ok. Allora, io ti voglio in un progetto. Secondo me sei la persona perfetta. Il problema è che devi prima firmare questa cosa. Ed è un contratto etico. Cioè, è tipo un contratto di eticità. Tipo, stai per fare cose eticamente strane. E tu non lo sai, okay. Da contratto, tu fai siti web, no? Magari qua ci sono dei contenuti un po' più sensibili. E io faccio tipo... ok. E mi dico, ma sì, io voglio sapere. Io devo sapere. Io ho solo una vita, fratello. Non arriverà certo. Mai nessun altro nella vita che mi dice, vuoi questo contratto con Satana? E io dico, certo cazzo, sì, va bene, firmiamo, vediamo cosa succede. Quindi firmo e dico, va bene, parlami del progetto adesso. E mi fanno, ok, allora, c'è azienda leader delle armi da guerra.
Merda.
Si può dire armi da guerra? Ci può parlare di, no, scusate, beh. Tema mega mega ipersensibile. Vuoi firmare,
Luca, qualunque,
il contratto con Satana e poi parlo pochissimo di questa cosa. Perché
firmato.
Firmi. Ok. Bisogna fare l'iPad tipo... dell'interfaccia di un cazzo di mitra che può essere alto dai 4 ai 28 metri.
Che storia!
E poi tipo ci fa, ok, lunedì andiamo lì, fisicamente dal cliente, per parlare molto internamente, privatamente del progetto, perché non è una cosa, chiaro, che puoi fare in call, no? Cioè è un po' particolare, delicata la situazione. In più bisogna andare a firmare un po' di robe, farci vedere in faccia che noi fisicamente lavoriamo al progetto e via. Adesso io credo di poter dire tutte queste cose, perché che cazzo, cioè nel senso, sto dicendo successo. E, no, poi appunto io ero tipo, anche NDA, perché non si sa, no, cioè contratto etico, cioè hai già l'NDA per tutti i progetti, okay, di base, certo, quindi non, certo, ti vado a dire cosa ho sviluppato, quanti soldi ho preso, come si chiama l'azienda e tutto, però I mean... E questa cosa succede comunque costantemente. In Italia abbiamo un botto di aziende di cose di armi, abbiamo anche tanti inventori proprio, scientifici, tante belle invenzioni un po' di merda sono state fatte qua, quindi insomma c'è anche questo ambiente, anche se i soldi girano, non è che sto dicendo niente di che. Quindi vabbè, andiamo fisicamente lì, parliamo, ci danno un libro tipo alto tanto, alto buon 6 centimetri, e dico a voce per gli ascoltatori e non fisicamente i visualizzatori, cioè alto parecchio, del manuale di tutte le cose che faceva quest'arma, e soprattutto la parte più delicata per noi in realtà era andare a gestire le schermate di regolazione che magari un tecnico vero deve andare a fare sull'arma, tipo se si disallineano i mirini, qualcuno fisicamente deve andare sul software della cosa, andare in opzioni, andare a vedere l'allineamento, cambiare di quei 2 millimetri che servono, e lui fisicamente riesce a vedere queste cose e quindi fare tutti questi menu sbattissimo. In più capire come cazzo funzionano queste cose, perché magari io leggo allineatore geonologico dello giroscopio e dico che cazzo è, che icona trovo per... il geolocalizzatore del giroscopio, cioè che cazzo è sta cosa, no? Quindi dovevamo fare continue call per chiedere ma cos'è sta roba. Ah no, sta roba è soltanto il tergicristallo della lente. Ah, ok, perché l'abbiamo messo in ogni singola schermata, non è così importante. No vabbè, è importantino perché può capitare, ma magari non lo usi mai. E quindi tipo ok, allora magari pensiamo a delle situazioni di ambienti, di meteo, e quindi cioè tutti sti lavori. E niente, io ho fatto la schermata di un'arma.
Palese. Bello.
Cioè, e mi ricordo il giorno che faccio, se non ci sono, perché in realtà andava comandato con delle cloche questa cosa, sì, non era, era anche un iPad, però principalmente lo usavi tutto, sì, con le cose, e ci dicevamo il nuovo modello, noi l'abbiamo fatto figo perché ha tipo soltanto 5 tasti, no 4 tasti più il levettino che puoi anche schiacciare, tipo, cioè non, era limitato, non aveva 2000 tasti come hanno di solito, e tutto il resto facevi dall'iPad. Mega problema per noi in realtà, perché magari avevi 1000 azioni da dover fare, alzare, abbassare volume di centro, dover mettere un numero, cambiare una ruota, uscire da un menu, cioè se magari ne servivano anche più di 5. E mi ricordo io che vado in riunione e dico, raga, geniale, ieri sera ho giocato a Overwatch. Hai presente quando tieni schiacciata la C e il mouse va verso l'alto o verso il basso, e quando rilasci lancia il comando? Facciamolo! E tutti, oh, tipo, yeah, oh, geniale, genio. Quindi 4 diventano 4 per 4, quindi, non so la matematica, tantissimo! E tipo, sì, io l'ho preso da Overwatch.
Ecco perché, Overwatch, insomma,
ecco perché a me è arrivato il contratto
a uccidere
Satana,
nella
che
vita
dice,
vera.
Esatto, aiuto, aiuto, cosa ho fatto?
Ok, va bene, ma... Quindi, ci facciamo anche questa bella vita nella consulenza.
Aiuto.
E mettendo da qui tutto... come arriviamo ad oggi?
Minchia, da qui a oggi, al punto faccio consulenza, mi rompo il cazzo, a una certa nel tipo febbraio 2020, che è letteralmente il mese prima di scoppia la pandemia,
oh yeah,
mi licenzio dalla consulenza perché mi cago il cazzo e dico basta, voglio suicidarmi ogni giorno, che palle. Quindi dico uffa, altri miei... Vabbè, era una situazione in cui tutti stavamo scappando, anzi mi sentivo io in ritardo che sono scappati tutti e io sono ancora qua, cioè che ansia, vuol dire che nessuno mi vuole.
Un classico della consulenza,
bruttissimo,
in realtà.
Faccio 1000 altri colloqui, ma tutti brutti, tutti brutti. E in più succede quella cosa strana che vai al colloquio, ti dicono no vabbè sei fantastica, quando puoi iniziare, e poi non ti chiamano.
No.
Me lo fanno tipo in 3 in quel periodo. Brutto. Faccio tipo ma che cazzo, vabbè ok. Quindi vabbè, in realtà decido di licenziarmi e fare partita IVA perché mi stava forse entrando una cosina, E quindi faccio, peccato che scoppia la pandemia, quindi tutta la mia sicurezza di andare alle fiere, fare un botto di networking, essere fisicamente i progetti si fanno come da 5 anni a questa parte, quindi si faranno dal vivo, nei posti, io posso presentare, fare grafiche, tutto potrei fare, minchia che bello, e invece bam, scoppia la pandemia, non si capisce, bisogna riarrangiarsi, io mi spacco di live su Twitch, il canale va benino, esce Animal Crossing il 20 marzo 2020, la mia vita vola. Un giorno mi chiama Nintendo e mi fa: puoi fare le isole per dei soldi?
Yeah.
E io, le certo. Farei pagando, figa, cioè le faccio pagando al momento, quindi cioè cosa mi stai chiedendo? E poi mi dicono anche tipo sì, però cioè nel senso chiedi tanti soldi, cioè non è che puoi chiedere 10 euro, cioè chiedi un vero lavoro, cioè impegnati. E tipo fra, ho aperto la partita IVA, vai tra che sborsano almeno 1500, che cazzo. E loro tipo ah ok. Quindi faccio tipo la mia prima isolina, un po' gira sta voce durante la pandemia del fare marketing coi giochi, no? Quindi è partita quella cosina di McDonald's fa la pubblicità su Animal Crossing, oppure i concerti su Fortnite, quel piccolo boom di il megaverso. Qual era la parola aziendale?
Metaverso, no.
il metaverso. Sì, cioè, che fa ridere a noi gamer parlare di metaverso, porco due, esiste da soltanto 800 milioni di anni, però le aziende tipo adesso la nostra identità digitale è similare, speculare a quella reale.
Sì.
Buongiorno. Non ci hai giocato a World of Warcraft 17 anni fa, idiota, vabbè, ok. Quindi boh, in pandemia sono tutti polli per sta cosa. Quindi io, vabbè, polli no, cioè i primi grandissimi, geniale, grande marketing, chi ha fatto l'isola con me, grandi clienti, bellissimo, geniale, bellissimo. In realtà anche perché appunto ogni volta chiamavano me e io ero tipo beh però non è automatico che la gente entra sull'isola e that's it, cioè sappiate che secondo me la cosa più valuable di fare sta cosa è fare sta cosa e dire di aver fatto sta cosa,
certo,
ma
certo.
Sta cosa di per sé non è che fisicamente se la gente entra nell'isola ed è bella allora compra, cioè lo sapete anche voi, e loro tutti sì certo, è awareness, non è
ovvio.
Vendere, e io dicevo sempre tipo però manca quella parte interagibile dell'utente, quindi io farei delle cose anche in parallelo, che ne so, tu stai facendo l'isola di Animal Crossing perché il tuo valore della tua azienda è essere ecologico. Fai in parallelo che ad esempio per ogni persona che viene a visitare l'isola regali un barattolo di miele, cioè no, il contrario, salvi una cosa di miele,
pianti api, un albero
tipo, sì. Pianti un albero, così ha senso, e magari c'è quest'altra interazione, collegamento col digitale, megaverso, il mondo reale, poi quello digitale, bla bla bla, e tutti erano tipo sì, bellissimo, quindi in realtà tutti molto presi bene, cioè Animal Crossing credo che ha proprio attirato i brand giusti, cioè ci sono andati quelli ganzi secondo me, non in tutto il mondo, ho visto alcune trovate su Animal Crossing in altri stati che ho detto tipo che cazzo fa Nintendo Francia, ma perché ha fatto sta collab così brutta e l'isola è pure una merda, vabbè. Però in Italia c'ero io, quindi abbiamo spaccato. E poi o c'ero io o c'erano anche altre persone che conoscevo ed erano tutte fichissime. Quindi bella, cioè sono troppo contenta che per un piccolo attimo in Italia c'erano dei pro gamer di Animal Crossing che si facevano dare i cash per fare le isole.
Effettivamente incredibile. Incredibile.
Cioè dopo anni di Minecraft... C'è gente che viene pagata anche per fare il server bello di Minecraft, fare la community, fare le cose. Molto più magari dal punto di vista di programmazione, però so che ci sono anche gli artisti sì. Proprio. Tipo, io faccio la build della tua casa,
certo.
Faccio il video di costruzione, poi tu puoi copiarla, scaricarla, vederla, comprarla, eccetera, eccetera. Troppo
beh,
bello.
Quindi viva la pandemia alla fine, dai.
Sì, mi manca! Scusate, pianeta Terra, ma è stato stupendo, cioè, mamma mia. Poi si ha troppi, insomma, PS, ne arriveranno altre, prepariamoci.
Dai.
Organizziamo. Meglio, questa volta facciamo che muore meno gente. Ma è stato bellissimo stare tutti a casa, è stato bellissimo. Cioè, lavorare da casa, funzionare da casa, a me non mi pare che il mondo sia scoppiato, anzi, ha fatto strabene al pianeta Terra. Anzi,
vero.
È stato strabello. È stato strabello, è proprio bello. Scusate, sì, però lo dico io.
È sempre brutto da dire, però. Però effettivamente.
Infatti, cioè, pensare noi durante la pandemia, voglio morire, mi sento così solo. Noi dopo la pandemia, voglio morire, mi sento così solo. In mezzo a tutta la gente, cioè, voglio tornare a quel momento. Gui, avevo un'ottima scusa per sentirmi solo, almeno.
Cazzo, sì. Che, vabbè, vabbè, incredibile. La prima pandemia, cioè il primo lockdown, secondo me, è stato incredibile, perché
bellissimo.
C'era anche...
Poi sembrava durasse 10 minuti, tipo 2 mesi di pausa dalla vita. Sì, mi piace.
Sì, bello. Dopo, dovremmo... Tutti gli anni andrebbe fatta...
Cazzo, sì! Mamma
piccolo
mia,
break.
Questo è bello, facciamolo.
Vero. Magari senza i morti, quindi proprio come
sì,
se fosse
no,
un weekend infinito.
I mesi in cui si sa che spostarsi costa troppo, inquina troppo, ma facciamo 2 mesi di pausa dallo spostarsi.
Bello,
vanno
bello.
Tutti i lavoratori necessari fisici, ma gli uffici. Ma che cazzo andate ancora negli uffici? Sai perché vanno negli uffici? Perché devono giustificare il fatto che hanno speso 8 milioni di euro
per l'ufficio,
a farci palazzino, no?
Tipo le aziende di consulenza.
Cioè,
il bel piano nel grattacielo che... Beh, è lì.
Boh.
Certo.
Assurdo, assurdo. Che schifo.
Vabbè, è una bella merda, però
vabbè.
Mi sembra che alla fine tu
però
ne sia
bello
uscita. E...
crossing, che bello animal crossing. Meno male
okay.
Che esiste, grazie capitale.
Ti chiedo.
Yes.
Quali sono state le difficoltà più grandi che hai riscontrato nel costruirti la tua strada, che non è stata una strada, un percorso di vita, diciamo, standard. Tu, da quello che mi hai raccontato, anche nel tuo intento c'era proprio quello di evadere da quella roba lì che non faceva per te. Quali sono stati gli ostacoli più grandi, le più grandi difficoltà?
La risposta me la diede la mia psicologa, ed è molto meno divertente da sentire, però... credo che in realtà ogni volta il limite siano solo noi.
Ok.
Cioè, principalmente, io in realtà non mi sento che... Cioè, io sono molto contenta di tutto ciò che ho fatto. Quindi non mi viene nemmeno da pensare che io abbia avuto tanti limiti. Anzi, io sono stata proprio di un privilegio incredibile. Avevo videogiochi a casa, amavo i videogiochi. Tipo, una delle poche cose che ho dovuto conquistarmi perché a casa mia non c'era era la musica. Però
okay.
Comunque i miei mi hanno sempre iscritto ai corsi, mi compravano gli strumenti, io comunque ho fatto chitarra, basso, batteria, canto corale, canto di gruppo, a teatro, ho fatto sempre il cazzo che volevo, come sport mi piaceva nuoto, ho continuato nuoto, ho fatto pallanuoto, io ho fatto di tutto e in realtà mi sento che ho sempre fatto un po' quello che volevo fare, magari era più difficile riuscire a viverla, cioè... Mentre facevo le cose fighe, non mi accorgevo che stavo facendo le cose fighe, actually. Cioè, pensavo, boh, mi è andata di culo, non mi ricapiterà mai, non è merito mio, sto prendendo tutto in giro. C'è un po' la sindrome dell'impostore, quindi chiaramente forse il più nemico più grande appunto sia stata io sempre. Però in realtà appunto pensarci adesso... Che figata, cioè se mi raccontate di un'altra persona che ha fatto le mie cose dico mica figo dai ci sta, bello hai fatto tante cose diverse, che simpatico e al contempo appunto io nel mio punto di vista, ripeto anche in pandemia sembrava che vivevamo un incubo, adesso ci rendiamo conto che vabbè uno abbiamo dimenticato le parti orribili perché la memoria è fisicamente
sì,
fatta così,
certo.
Ti dimentichi la noia. Tutte quelle giornate passate a vermeggiare, a non fare niente, essendo che non è successo niente non ce le ricordiamo, quindi magari sembra anche un periodo light. Io mi ricordo che comunque durante tutta la mia vita è sempre stato difficile tenere fuori il dubbio, autodubbio, il
okay.
Li stai prendendo in giro tu, in realtà non te lo meriti, un po' perché me l'hanno sempre detto ed è vero, cioè nel senso sicuramente delle persone nate femmine, cresciute, socializzate come femmine si sentono molto più spesso dire ma davvero hai giocato, cioè vengono messe in dubbio, quindi cioè di sicuro non è partito da me come persona, se fossi stata un bambino cresciuto in una stanza vuota senza conoscere mai nessuno dubito, avrei avuto così tanti dubbi personali, però è la società, nel senso, ognuno di noi appunto ha anche questi demoni del cazzo. Però appunto non mi viene da dare un po' la colpa a niente. Ti direi mia madre. Forse mia madre mi ha un po' insultato tanto da piccola e non mi diceva che ero brava, quindi forse mia madre è il mio più grande ostacolo. Però poverina, si è sbattuto un casino, cioè dai.
La domanda successiva sarebbe proprio stata se, insomma, le persone intorno a te, diciamo le persone della tua vita, come invece hanno reagito a questo tuo percorso di vita?
Beh, appunto, mia madre non c'è una volta in cui mi ha detto brava.
Ah, ok.
Cioè, l'unico lavoro che lei approvava di brutto appunto era quello in consulenza, perché era obbligata ad avere i capelli normali, vestirmi normale, andare, fare la cosa. Però io ogni volta le dico, mamma, è il periodo della mia vita in cui più volevo uccidermi, in cui più non esistevo, non ero io. Mi vedevi fare un milione di cose, ma per fare il coping che mi serviva a sopravvivere. Ho un botto di soldi, ergo viaggio un casino e vado a fare un botto di concerti, perché sennò non ci arrivo al mese prossimo. Devo dirmi, il mese prossimo vado in Giappone per arrivare al mese prossimo. E infatti tipo in quegli anni comunque avevo un botto di cash, sono andato in Giappone, al Games con qualsiasi viaggio, Miguazune, Fantasma dell'Opera a Londra. Andavo dove cazzo volevo, costava niente, tanto pure, quindi... Volo a Londra, 20 euro, ne scappa ogni mese, può essere. Però appunto era una vita che, cioè, uscivo dal lavoro, o andavo a bere, o andavo a dormire, punto. Un po' ignobile, cioè, stavo malino in realtà. Però appunto, chiaramente da fuori è la vita un po' più sicura che i miei sicuramente vogliono per me. Quindi sicuramente non vanno con malvagità il volermi vedere stabile in una situazione eterna. Però io non ci funziono in una situazione eterna, quindi mi tocca fare alti e bassi. Mi tocca continuare a sperimentare, vedere, inventare, cambiare il lavoro. Ergo non mi pagheranno mai tanto.
Vabbè.
Io adesso sto facendo il tecnico IT. Perché una certa ho detto, mi sono rotta il cazzo di seguire le regole del mondo gaming e nerd per ottenere soldi dal mondo gaming e nerd. Ho capito che le aziende sono una soluzione... Però comunque fare per le aziende i tipi di lavori che so fare io del mondo nerd, cioè content creator slash artista digitale, inteso proprio come tutto, cioè dall'isola di Animal Crossing all'immagine in 2D, in vettoriale, eccetera. Però vuol dire che se appunto fai sta cosa sei un super mega succhiacazzi del padrone dell'azienda, cioè... Domani se mi chiama la festa della donna Netflix per fare l'uscita femminista... È un po' ipocrita essere femministi e prendere i soldi di Netflix per dire viva le donne, cazzo. Quindi andrebbe tutto a rotoli, ergo io devo prendere soldi da altri ambienti, ergo devo prendere dei soldi dal lavoro normale. Ma che lavoro normale so fare? Mi piace? Cosa potrei fare? Il tecnico IT, perché a me mi piace servire, aiutare, parlare con gli ignoranti e spiegarli. Quindi è perfetto, cioè arriva il boomer, come si spegne il computer? Signora, ma no, ma tranquilla, ma glielo spiego io, ma si sieda qua. Facciamo un caffettino prima con calma, sì, dai, bella. Cioè, chilling time, anche perché appunto i lavori normali sono facili. Cioè, non sono facili, è difficile sopravviverci. Però il task di per sé è facile, lo impari.
Molto bello quest'ultima nota sul tecnico IT, perché in realtà ritorni un po' al tuo primo ricordo in cui non sapevi come spegnere.
Spegnere il PC. E ora lo insegno alla gente, che bello, giusto, bravissimo, si vede che fai 50 puntate di podcast, chiedi like e commenti, giusto, trovi il punto.
Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un follow, bla bla bla.
Sai cosa ti manca? La soundboard.
È vero.
Dai, prossima season, soundboard, secondo me è divertente.
Sogno gli applausi, ma in realtà questa puntata uscirà forse dopo che è successo, quindi ci sarà già stata una puntata dal vivo di Coordinate a Milano, e quindi in quel caso gli applausi saranno veri e non
veri,
su una soundboard.
Registrati, e assolutamente non ci sarà una persona davanti al pubblico con una pistola che obbliga tutti ad applaudire quando sentirete gli applausi.
Va bene, guarda. Ti faccio l'ultimissimo momento gag di Coordinate. Io di solito chiedo agli ospiti di associare un videogioco a un personaggio famoso, reale o non. Quindi, ad esempio, secondo te qual è il videogioco preferito di Gerry Scotti? E grandi risate. Per te, però, anche se io non ho mai particolarmente esperienziato Animal Crossing, ma la mia ragazza ne è super mega fan, quindi mi obbliga a chiederti, ad esempio, come sarebbe l'isola di... E adesso capiamo, tipo l'isola di Animal Crossing di Peppe Sala, come sarebbe?
Beppe Sala. Fammi googlare che Beppe Sala è chi penso io, che poi...
Sindaco attuale di Milano.
Di Milano, minchia, un botto di buche, metà degli alberi, visto che l'anno scorso a Milano sono caduti 400 alberi.
Giusto.
Aspetta, sto pensando alle uscite idiote. Scusa, volevo dire alle uscite da politico di Giuseppe Sala. Le palme, tante palme.
Bello.
Per qualche cazzo di motivo negli ultimi anni ci sono le palme a Milano.
Beh, è il mare, no? Siamo...
certo, no? Milano Marittima. A Milano, però.
Cioè, cambiamo personaggio.
Proprio le buche, le pozze. Le
Fedici per creare dei piccoli mari. Che un giorno saranno un grande mare. L'isola di Morgan.
Di Morgan, quello di X-Factor, quello di... coso.
Quello di dov'è Bugo, lui.
Tutta bianca.
Non ti chiedo perché.
Così, perché sta bene il bianco, no? C'ha qualche capello bianco.
Certo, certo. L'isola di Shy di Breaking Italy.
Secondo me è uno di quelli lì che sarebbe tutta recitazione alla Sardegna in moto. E macchine, moto, cioè a lui gli piace la moto, quindi sicuro tante moto. Però no, in realtà sarebbe orribile, cioè sarebbe uno di quelli che non ci sa giocare, mette una griglia in giro e uno sgabello e dice l'aria griglia, fratello, hai messo due oggetti, non è un'area. E avrebbe la moto a fianco alla casa, per dire,
quello
poi
sì.
Prendo la moto e vado. No, ma avrebbe due cose in giro, sarebbe orribile.
Minimalista.
Ma forse l'ho vista, forse lo so perché l'ho vista. Mi sa che ci ha giocato lui su Twitch all'epoca, infatti l'ho visto e ho detto, stupito nessuno, cioè palese come me l'aspettavo, mi sa che ho pure le prove, avrebbe le cose pirata in giro, mi sa che le aveva.
Vabbè, allora non succederà, però Shai, mandaci per favore.
Facci sapere se ci ho azzeccato, non mi ricordo.
Va bene, guarda, è stato molto figo chiacchierare
ma
con te.
Ma com'è la tua isola? Scusami, prima domanda io.
Io non ho un'isola. Io non ho un'isola.
Non ci hai quindi giocato?
Pochissimo, cioè proprio giusto.
Però ovviamente sulla sua isola, cioè c'ha lei la Switch, tu hai fatto il secondo abitante di merda che non decide niente.
In realtà
perché non
lei
mette un euro nel progetto mentre lei si sbatte tutti i giorni, farma, crea e distrugge.
In realtà lei ha creato me, io sono il suo personaggio e quindi ogni
e
giorno
a volte ci giochi e mandarti
può decidere come vestirmi e mi dice ti piace questo completo. Vabbè.
Che carina, che esatona, grande, grande. Ok.
Bene, sì.
Volevo questa domanda fare anche io la domanda.
E niente, quindi figata, secondo me in realtà dai, hai almeno eguagliato la puntata di
ci
Nick.
Ci vediamo, poi ci contiamo gli eventi. Contiamo, facciamo pisello righello delle vite.
Assolutamente,
aiuto.
Assolutamente, e nulla, basta, abbiamo finito, grazie.
Bene,
bella.
Grazie mille di aver ascoltato e avermi dato questo spazio per raccontarvi e dire le cose. Spero che ci siano delle femmine lì in giro che hanno avuto il padre che li ha piratato di tutto. Se ci siete, scrivetemi. Ciao.
Dai, bella.